che poi è rigorosamente vegetariano nell'umanità primitiva, però dopo il diluvio e con Noè concede ecco, il sacrificio animale, Ecco, vedere questa concessione, cioè per la stessa una violenza ancora dell'uomo, che però nasce dopo il peccato, come dire, una certa concessione al peccato. Inoltre il sacerdotale aveva tutta una concezione sul puro e l'impuro, da cui il sacrificio era necessario in senso purificatorio, anche perché aveva questa concezione sul puro e l'impuro, che poi Gesù, come voi sapete, anche qua aveva questa separatezza. E quindi, comunque, tornando al nostro Abramo, voi sapete che uno dei significati certi di questa pagina è proprio questo. Yahweh non vuole sacrificio umano. Questo è, sembrerebbe, siccome Yahweh dice sacrificio mio Dio, e invece tutta la pagina è proprio nel mostrare che questa pratica presente nei popoli vicini, per esempio i Fenici, di cui si sta facendo una grande mostra a Venezia, i Fenici, e sapete, il loro Dio era questo Moloch spaventoso, ecco, che apriva le fauci, dentro c'era il fuoco, e i bambini venivano gettati dentro, in questa, tra le fasi, questo Moloch spaventoso e mostruoso, per placare questo Dio e, diciamo, per risolvere le situazioni di crisi della società. Allora, il primo significato è questo: Yahweh non vuole sacrifici umani. Questo è il primo significato. Yahweh si accontenta, questa è la seconda, si accontenta del sacrificio animale, E diciamo, ecco, qua Israele non ha avuto, come dire, il coraggio di andare fino alla fine, anche perché c'era un peso culturale così spaventoso attorno e dentro, per cui si è fermato su quella soglia. Quella soglia però che è stata poi superata nel Nuovo Testamento, quando diciamo la lettera agli ebrei, che pure introduce l'ideologia del sacrificio di Gesù, però lui pone fine a tutti i sacrifici. Ecco, è l'ultimo. Per cui, secondo la lettera agli ebrei, dire che la messa del sacrificio sia pure incruento, sono salti mortali, anche lasciamo perdere quello. Voi sapete, nascono le teologie per determinati problemi, anche reali, ma insomma ormai diciamo che sarebbe ridicolo stare. Allora, l'ultimo sacrificio, anche per gli ebrei, che nel Nuovo Testamento è quello che fa valere ancora un'ideologia sacrificata, però dice l'ultimo. Ecco, come il sacerdotale al Dio Testamento, il diluvio però è l'ultima violenza di Dio, poi Dio non ne farà più. E questo è interessante.
Scusi, professore, lei ho presente dei grandi stimoli. Volevo una spiegazione. A proposito di sacrifici, mi sembra di poter ricordare che i cananei, d'altra parte, anche quelli un popolo feroce e pericoloso, che ha creato dei grossi problemi, che non dimentichiamo, era un piccolo popolo, del resto la Bibbia è un libro di storia reale di un popolo che si è fatto, che si è trovato in condizioni per non essere distrutto, poi adesso rifarsi alla Bibbia per i fatti, che è un po' difficile, comunque in alcuni momenti ha dovuto proprio combattere per la sua sopravvivenza. Mi sembra di ricordare che i cananei era appunto un popolo cruento, quasi, perché sacrificava, uccideva i bambini e li sacrificava. Quindi mi sembra di sottolineare anche che in Dio gli ebrei, in uno stato del segno, avranno anche proiettato queste loro esperienze, appunto, quindi appunto si saranno delle volte trovati in una condizione storica diversa di dover anche combattere rispetto a grossi.
Ma non solo le situazioni storiche hanno spinto Israele, ma direi il peso ancora più rilevante è che è il peso culturale. Tutta la mitologia circostante, tutta la mitologia è fondata sulla violenza sacra. Per cui non solo aveva situazioni, diciamo, storiche, lo spingevano, a parte che io ritengo che Israele e le tribù israeliti erano un gruppo aggressivo, questo non vuol dire niente. Ma la grande cosa di Israele, qual è la grande cosa? La cosa di Israele, nonostante piccoli alcuni cedimenti, più o meno avanti, eccetera, ma di avere intravisto questa immagine di Dio. E Gesù non è colui che viene a far tutto nuovo, Gesù è solo il punto di arrivo. È colui che, come dire, ha fatto l'ultimo passo, ha varcato l'ultima soglia, ma se non c'erano tutte le altre soglie varcate dal sacerdotale, eccetera, per tradizione anche se c'è profetiche, eccetera, ce ne sono, e se lui non avrebbe varcato l'ultima. Quindi il problema, a mio avviso, è proprio questo, è un problema culturale, è un problema, come dire, è ancora di più di fede. Ecco, io ritengo che l'espressione genuina della fede biblica è questa immagine di Dio che pian piano, prima è bifronte, eccetera, poi un po' più da una parte, più dall'altra, eccetera, e attraverso grandi, un travaglio di un millennio e passa, arriva al Dio di Gesù Cristo, che è il Dio che risorge il crocifisso, che è il Dio del mattino di Pasqua, che non ha niente a che spartire con il venerdì santo. Il venerdì santo, il venerdì empio, bisogna dire, non il venerdì santo, perché è stato il giorno più empio, perché è stato, come dire, la violenza dell'uomo, se ci crediamo, che ha fatto fuori il figlio di Dio. Questo è il venerdì empio, non il venerdì santo. E invece la Pasqua santa, questo sì, la Pasqua è santa.
Perché non posso parlare bene, ma credo che posso farmi capire. Io credo che questo venerdì santo, anche è empio, ma è una realtà. Per noi, io vengo di America Latina, e vedo a Monsignor Romero, e credo che questo venerdì, che questa sofferenza della gente, del popolo, è presente. E in questa sofferenza il popolo ha una esperienza di Dio, di vita. Sa molto bene che questo Dio è un Dio di vita. Ma io sono così molto meravigliato di incontrare qui a Roma, non voglio accusare a nessuno, ma a livello della università, professori che parlano di Monsignor Romero come provocatore di violenza, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Bo. Adesso c'è un corso che io sono anche iscritto, ma io credevo che era un'altra cosa, ma è un corso per dimostrare come tutta questa gente sono provocatori di violenza. Che sono aliate Gustavo a Sendero Luminoso, e così tutto questo discorso. Io credo che gli esegeti, io studio Bibbia, ma ancora ho cominciato recente, se deve fare anche, io sono molto d'accordo con questa esposizione che ha fatto, ma mi sembra che manca qualcosa, non so, come si fa la vita oggi, come queste... Cristo, Dio di vita, come fa la vita qui in Italia? Come lo fa? Credo che saranno gente che lavora, che sono trasmissori di vita, non so, mi sembra che manca qualcosa un po', perché dobbiamo anche parlare alla nostra gente, non so, nelle nostre comunità, gruppi, come fa la vita questo Dio della vita? Tutti siamo d'accordo. Anche questa gente che parla contro quelli che danno la vita perché altri possano trovare la vita, che possano vedere che c'è gente che crede in un Dio di vita. Non so se posso...
La prima cosa è questa, che questi, diciamo, che il crocifisso è l'immagine dei crocifissi, cioè lui è l'esempio, è il prototipo meglio dei crocifissi,
chi ha solidarizzato con l'empio venerdì resta sempre empio questo venerdì. Non c'è niente da fare. Ecco, altrimenti voi in qualche modo lo giustificate, sia pure come uno strumento, un modo. È empio, Dio non c'è sulla croce, non c'è dove ci sono i crocifissi. Dio non è dove ci sono i crocifissi e le vittime dei crocifissi. Non c'è. Dio è nella mattina di Pasqua. Dio mio, Dio, perché mi hai abbandonato? Ecco, io sono abbandonato agli uomini violenti. Ecco, tu non sei con me, io sono la vita. Ecco, se fossi con me in qualche modo, ecco, questo sarebbe un spartire, ecco, in qualche modo giustificare, anche strumentalizzare questo. Allora c'è questa solidarietà con Gesù crocifisso, questa è la cosa grande, perché questa solidarietà col crocifisso e poi anche la solidarietà col risorto, perché chi viene risorto è il crocifisso, è la vittima. Ecco, il crocifissore non viene ammazzato, questo è importantissimo, ma neppure viene risorto. E quindi questo aspetto. Poi certamente questi sono discorsi ampi, come ho già detto, io discorsi che io ritengo però estremamente influenti, anche come si dice la nostra gente, o meglio la cultura in cui siamo nati, la cultura cattolica, o la cultura che è intrisa di questi simboli di violenza e di vendette, di rappresaglie, ecco, sacralizzati in mille modi. Okay, e su quello direi che è importante. Poi certamente il problema che è stato posto mi sembra anche importante, questa risurrezione di Cristo, che poi non è quella che verrà eccetera, ma che diciamo si anticipa nella storia, perché la risurrezione di Cristo è un anticipo nella storia della risurrezione, e questi anticipi, e questo è un filone da proseguire, non è che io, dire, il quadro è completo, sono alcune linee.
Il problema sarebbe come perché mi sembra che c'è violenza, qualche tipo di violenza, quando un cristiano, un cattolico si impegna in difendere la vita, lui non vuole, ma fa violenza, ma si deve distinguere.
No, lì bisogna essere radicali.
Ah,
no.
Io il discorso che io ho portato deve essere radicale su Dio come su di noi. Se vogliamo essere figli di Dio, no, non c'è nessuna giustificazione, perché la giustificazione più grande l'avrebbe avuto Dio a far fuori i crocifissori. Se l'avesse fatto fuori, chi poteva dire niente a Dio? Chi poteva dire? Peggio di così, così innocente, lui senza causa, senza causa, c'è scritto un testo citato, mi hanno giudicato, senza trovare niente. Allora, il problema diciamo, l'immagine di Dio ha niente a che vedere con la violenza, e non c'è nessuno, come dire, presente di Dio violento. E se vale quello che ha detto Gesù, ecco, del comandamento dell'amore dei nemici con questo Dio, allora questo vale per tutti. Perché il problema non è, perché il discorso è sempre stato portato sulla condanna di una violenza, come dire, non giustificata, cioè senza motivo. Ma il discorso biblico è questo: l'esclusione della violenza, non solo la violenza ingiusta, ma tutte le violenze, anche quelle più sacrosante, quelle di Dio, perché Dio è sacrosanto. Ecco, no, come dire, il discorso deve essere di una radicalità estrema.
Questo anche dico io, ma chiediamo di limitare che cosa capisce lei con violenza, che cosa capisco io, perché mi sembra che tante cose, per esempio, che io voglio dire, qui a Roma l'altro giorno si è fatto una manifestazione per la strada con il cardinale di Roma per difendere la vita. Hanno violentato tanta gente, hanno firmato la strada, hanno chiuso Nel bus, io venivo nel bus, un uomo ha protestato, parlavo forte, un altro ha detto sempre saranno questi, gli altri, questo non si può, e si è fatto così un ambiente, l'autista doveva aprire le porte, alcuni sono usciti, questo.
Io ritengo che la definizione migliore di violenza la date società tale. Ogni attentato alla vita, a qualsiasi vita. E di qualsiasi tipo, e di qualsiasi grado. Questo è. Poi naturalmente se uno dice no, io intendo violenza un'altra cosa, allora mettiamoci d'accordo, ma il discorso è viaggiato su questa linea, su questa linea. Ogni attentato alla vita, a ogni forma di vita, di ogni grado. Questa è la violenza. Ecco, anche la più giusta, anche la più giusta. Perché il discorso che condannare la violenza ingiusta, beh, mi sembra molto semplice, è un discorso elementare, che c'è sempre nella Bibbia poi, ma perché nella Bibbia c'è stata questa difficoltà nonostante tutto ad arrivarci? Perché è la condanna radicale di ogni violenza, anche la più giusta. E questo è il problema.
Comunque Gesù violenza ne fa diversa, perché quando lui nel giorno di sabato prende le spighe e si mette a mangiare insieme ai suoi mangiano davanti agli altri, entra nel tempio, guarisce, fa una violenza ideologica, non so che tipo di violenza,
le
però una violenza
ideologiche qua non visto,
certo, io
la stessa cosa che diceva lui,
no, sì. Io non so cosa vuol dire la violenza ideologica, dovete dirmela voi. Io la definizione della violenza l'ho data e il discorso io lo tengo su quella linea. Il fatto che Gesù ha per esempio nelle spie proprio quella è una bellissima invece dimostrazione come Gesù è per la vita, è per la vita, perché il problema è tutto lì. C'è una pagina straordinaria nella Bibbia su cui è richiamato molto bene l'attenzione Chirac, il giudizio di Salomone sulle due prostitute. Allora, le due prostitute, ecco, hanno due bambini, uno muore di notte e le due donne si contendono l'unico vivo. Allora c'è questa, come dire, c'è questa, il fatto di tutti e due che vogliono lo stesso oggetto, questa rivalità, e questa è fonte di violenza naturalmente, perché naturalmente uno vuole strapparlo all'altro. Allora vanno dal re, naturalmente perché il re era il giudice, e allora espongono il loro caso e Salomone dice io non riesco a sapere di chi è il figlio, perché tutti e due lo rivendicate, non ho motivo di dire tu sei falsa. A questo punto dice beh, mi sembra che la cosa più, lui che era molto sapiente, dice la cosa più è che ve lo dividiate a metà. Allora fa chiamare uno, dice ecco la spada, datemi qua il bambino, io sono pronto a dividere metà a te, metà a te. Allora la madre falsa dice d'accordo, perché la madre falsa non è che vuole un bambino vivo, vuole che l'altra non abbia il bambino, ecco. Non è che vuole il bambino vivo, sarebbe ancora una volontà, come dire, di avere una vita, insomma, ma no, vuole strappare all'altro. E dice sì, mi va benissimo. La madre vera a questo punto si sacrifica, ecco, dice no, il bambino nascelo all'altro. Però non è il sacrificio, come dire, di una morte. E quello che lei fa, lo fa per la vita del bambino. Per la vita del bambino. È un sacrificio per modo di dire, non è il sacrificio. È un gesto responsabile che l'unico che lei può compiere per salvare la vita del bambino. E salva la vita. E questo è il significato quando Gesù dice non c'è più amore, non c'è amore più grande di quel tipo, lui che è pronto a dare la sua vita per gli amici. La vita non vuol dire sacrificare la propria vita per chissà che cosa, ma vuol dire volere una vita così dilatata per gli amici che se il prezzo è quello della propria vita, il prezzo lo si paga. Ma lo si paga per una dilatazione, un'estensione della vita. Allora la violenza è solo, come dire, un gesto di morte, che reca morte. Ecco, questa è l'equivalenza tra violenza e morte. Ecco, e questo è, naturalmente, poi se uno intende, è sul caso di Gesù che trasgredisce la regola del sabato, è per la vita, di fatto. Dice, questi hanno fame, la vita fisica, che contava moltissimo a livello di Gesù, come a livello di tutta la tradizione. Non vedo come possa essere una violenza, certo. Thank you. sarà una, come dire, una ribellione a una norma. Mi sembra che questo è esatto. Vuol dire che è una violenza. Se per violenza si intende ogni gesto contro la vita. Invece una, difatti, quando Gesù pone il problema dell'osservanza del sabato, non è che Gesù poi trasgredire il sabato così perché gli piaceva. No, no, lo trasgrediva quando era in ballo la vita. La vita.
Adesso io passerei a Marco, perché non gli facciamo violenza a lui.
Dunque, a me era stato richiesto semplicemente vari mesi fa di dire qualcosa per presentare l'esperienza di Neve Shalom. Neve Shalom è un villaggio che è stato fondato da Padre Hussar a circa 30 km da Gerusalemme, ed è un villaggio in cui vivono insieme degli ebrei, degli arabi, di religione poi ebraica, cristiana e islamica. Io ho portato qualche bollettino del numero 3, adesso viene pubblicato in Israele, questo è spedito, e quindi chi è interessato può prenderlo. Ci sono qui su questo numero le immagini di questa manifestazione che c'era stata ormai nell'aprile dell'anno scorso, dove 20.000 persone, arabi ed ebrei, e perfino provenienti dai territori occupati, come lo dimostravano le targhe delle auto, si sono incontrati su questa collina della pace. Neve Shalom vuol dire appunto oasi di pace, ma evidentemente la situazione in Israele era diversa da come lo è invece adesso. E questo volantino spiega un pochino quali sono le attività del villaggio, perché oltre a questa difficile esperienza di convivenza in comune, in cui si tratta di conoscere l'altro, rispettare l'altro, amare l'altro quotidianamente, giorno per giorno, e c'è anche un'attività parallela della scuola della pace, cioè ci sono tante scuole della guerra nel mondo, ma certamente ci sono delle tecniche di far guerra, ma anche la pace non deve essere lasciata all'improvvisazione, quindi bisogna imparare anche a essere pacifici. E per questa scuola per la pace sono passati circa 8.000 giovani arabi ed ebrei, cittadini israeliani, e delle classi superiori del liceo generalmente, i quali hanno passato alcuni giorni, 4-6 giorni, piccoli stage in cui si fanno varie esperienze con un background psicologico, per esempio giochi dei ruoli, cioè gli ebrei si mettono nei panni degli arabi, se io fossi un arabo come vedrei l'altro e viceversa. Quindi nascono naturalmente tensioni, nascono naturalmente conflitti emotivi, però in qualche modo c'è anche lo spazio per confrontarsi con l'immagine che ciascuno ha dell'altro, e anche si iniziano a discutere, cioè gli ebrei assistono a discussioni del gruppo degli arabi come se non ci fossero e viceversa, e questo serve anche per iniziare a mutare l'immagine dell'altro, cioè vedo che ci sono tanti, o ci sono opinioni diverse, ci sono contrasti tra gli ebrei, quindi l'ebreo non è una figura unica e facilmente identificabile, così anche rispetto all'arabo. Insomma, sono modi che sono stati studiati per cercare di avere un'immagine diversa dell'altro, un'immagine interiore dell'altro prima di tutto, e poi la speranza è che una volta ritornati nel loro ambiente questi ragazzi possano in qualche modo comunicare le cose. Però non voglio soffermarmi troppo su Neve Shalom, perché appunto non si può non tenere conto un attimo di quello che è successo nel frattempo in Israele, così come anche vorrei fare alcune osservazioni su quella relazione molto interessante peraltro di Barbaglio. Quindi dirò alcune cose soltanto, sapendo che non ho la possibilità di dire niente, e prego Gianni di fermarmi appena il tempo è scaduto. Innanzitutto, rispetto alla questione attuale in Israele, partirei da una domanda di questo genere, cioè è possibile la pace in Medio Oriente? E la mia risposta è sì, è possibile. E però la mia idea è che ci sono due ostacoli di natura teologica da rimuovere innanzitutto, e cioè l'antigiudaismo cristiano e l'antigiudaismo o antiebraismo islamico. parlo di anti-ebraismo e non di antisemitismo come si fa in genere, perché io non penso che sia una questione razziale, è una questione che ha le ragioni le più varie, diciamo così, ma ha innanzitutto un sottofondo teologico. Ossia, mi stupiscono molto certe presentazioni della situazione attuale in Israele, fatte come se in fondo la soluzione fosse lì, a portata di mano, e semplicemente la cecità di Israele, dello Stato israeliano, Stato colonialista, Stato razzista, Stato militarista, Stato eccetera eccetera, impedisse di ottenere questa soluzione. Cioè, la soluzione sarebbe, per un verso, Israele nei territori attuali, esclusi Gaza e i territori occupati, per altro verso uno Stato palestinese in Giudea, in Samaria e a Gaza. E questa soluzione evidentemente è troppo semplicistica, cioè se le cose potessero essere risolte in questo modo, io penso che veramente sarebbero risolte già da molto tempo. I territori occupati non sono la Palestina. Nel momento in cui si parla di liberazione di Palestina, in quel momento in cui si parla di Palestina, evidentemente non si intende semplicemente la Giudea e la Samaria e Gaza. Quindi questa è una prima grossa difficoltà. Ci si potrebbe fare, se ci fosse il tempo, anche un'osservazione più puntuale rispetto all'ostilità che la parte ebraica, cioè nei confronti del termine Palestina, del termine palestinese, cioè quindi interessantissima osservazione di Marcel Rémy su questo volume curato dal SIDIC, Parlare correttamente degli ebrei e dell'ebraismo, in cui ricorda che il termine Palestina è derivato dalla occupazione romana ed è quindi un termine antitetico ad Israele, cioè un termine che è stato coniato insieme al termine di Elia Capitolina, che doveva sostituire il nome di Gerusalemme. Ora nessuno parla di Elia Capitolina per dire Gerusalemme, ma in qualche modo da parte ebraica, in ambienti israeliani, c'è questo tipo di ostilità, diciamo così, lessicale, per cui soltanto recentemente, soltanto in certi ambienti, si parla di palestinesi, mentre invece la tesi precedente era che i palestinesi non esistono. Naturalmente non vuol dire che negare la presenza fisica, ma si parla di arabi piuttosto che di palestinesi, quindi di arabi israeliani, di arabi dei territori occupati. L'antisemitismo, l'anti-ebraismo cristiano, io non so quale sia la vostra coscienza della gravità e della originarietà di questo anti-ebraismo. Qui non posso naturalmente far altro che raccomandarvi, se non lo conoscete, questo volumetto curato dalle Deoniane di Bologna, Ebrei e ebraismo nella predicazione e nella catechesi della Chiesa Cattolica, che contiene sia una pagina del documento Nostra Aetate, un documento del Concilio Vaticano II di grandissima importanza, che al numero 4, che riguarda in genere il dialogo con le religioni, che al numero 4 affronta la questione del rapporto tra Israele e la Chiesa, e due successivi documenti del 74 e dell'85, se non sbaglio, della Commissione Pontificia per i rapporti con l'ebraismo, che in qualche modo hanno aggiornato i risultati del Concilio. E c'è poi anche forse interessante questo volumetto curato dall'editore Carucci, La salvezza viene dagli ebrei, prospettive cristiane del dialogo, a cura di Caggiati, in cui ci sono alcune delle conferenze principali tenute all'amicizia ebraico-cristiana di Roma, e molti sono tratti da un giornale che è senz'altro molto interessante, tra i migliori che si pubblicano in questo campo in Italia, cioè Sefer. Per esempio c'è una conferenza, alla fine una specie di repertorio non molto scientifico, ma insomma divulgativo, e poi svolge la sua funzione in questo senso, sulle principali persecuzioni contro gli ebrei fatti da cristiani in ambienti cristiani, da persone battezzate eccetera. C'è il reverendo Flannery, che è un domenicano, il quale dice pochi sono i cristiani quali si rendono conto che prima della Shoah, cioè prima dello sterminio, sono morti in ambienti cristiani 10 milioni di ebrei nelle persecuzioni. Quindi quello che sgomenta veramente è la continuità, è più la plurisecolarità di questa persecuzione. Ora, qual è il pericolo rispetto, perché parlo di questo invece di parlare, come avevo detto, di Israele e dei palestinesi? Non è naturalmente mia intenzione distogliere l'attenzione, cioè non è che invece di parlare della situazione attuale bisogna parlare di questo, no. Però non si può parlare della situazione attuale ignorando un attimo questo. Perché? Perché Israele è legata, la nascita appunto di Israele è legata a tutta questa storia. E è legata in modo particolare poi allo Shoah, alla Shoah. E non ci si rende conto, io penso, abbastanza di quale disperata speranza sia legata ad Israele. Israele che è nato nel 48, in un momento in cui è stato riconosciuto agli ebrei il diritto di fondare questo Stato, così come è stato riconosciuto il diritto di fondare uno Stato arabo accanto ad Israele, e gli israeliani hanno accettato, gli arabi no. E questo è un punto che un attimo deve essere tenuto presente. Poi ritorneremo su questo anti-ebraismo di matrice cristiana, passiamo un attimo a quello islamico. Io non sono bene al corrente della situazione perché non vivo in paesi musulmani, eccetera. Però penso che sia ancora più forte di quello cristiano, per certi versi. Cioè, qui il discorso deve essere precisato. Nel momento in cui nella Spagna della Reconquista, nel 1492, sono stati cacciati tutti quanti gli ebrei e tutti quanti i musulmani dalla Spagna, moltissimi ebrei hanno preferito trasferirsi in paesi musulmani piuttosto che in paesi cattolici o cristiani, perché c'era molta più tolleranza effettivamente. E bisogna ricordare ancora, di contro a quelli che pensano che sia impossibile una convivenza pacifica tra ebrei, cristiani e musulmani, gli 8 secoli per esempio di convivenza non solo pacifica ma estremamente fruttuosa anche per quanto riguarda gli scambi culturali eccetera, che sono avuti nella Spagna musulmana, è una civiltà mozarabica. Scambi culturali di estrema importanza, non so, siamo a un Mosè Maimoni del quale scriveva in arabo, traducendo sostanzialmente dall'arabo, poi è avvenuta tutta la riscoperta di Aristotele, eccetera, eccetera. Quindi veramente non è semplicemente tolleranza, ma è veramente proficua collaborazione. Ora, per un verso, quindi la tesi è quella che ci sia una maggiore tolleranza islamica piuttosto che cristiana. Però bisogna fare attenzione a una cosa molto importante, cioè che accettabile invece, cioè che dei cristiani e degli ebrei vivano e perfino protetti in un paese musulmano, questo va bene, perché in fondo i cristiani e gli ebrei non sono altro che i musulmani inconsapevoli, cioè di fatto seguono l'Islam, soltanto non sanno di seguirlo. L'inverso, cioè che dei musulmani vivano in un paese ebraico, questo non è concepibile invece. E, perché sarebbe in un senso teologico, cioè sarebbe un pretendere di far tornare indietro ciò che si sono lette recentemente dichiarazioni di leader appunto sciiti, cui si diceva, insomma, la Palestina è il cuore dell'Islam, noi assolutamente non possiamo cederla. E parlava dell'intero territorio, quindi non soltanto dei territori occupati. La responsabilità dei cristiani nei confronti di questa situazione, dell'attuale situazione, in che cosa consiste secondo me? Consiste intanto in una certa ambiguità, nel senso che contro Israele c'è una totale unanimità. Ci sono, non so, se guardiamo un attimo la situazione italiana, che penso sia abbastanza caratteristica da questo punto di vista, io penso che in nessun altro caso si sia creata un fronte anti-israeliano che comprende praticamente tutti, cioè dal fronte della gioventù a Democrazia Proletaria, passando per Comunione e Liberazione, passando per la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, forse con la sola eccezione del Partito Repubblicano. C'è un detto del Talmud che si dice: se in un processo tutti i giudici sono contro l'imputato, l'imputato va assolto, perché evidentemente c'è qualcosa che non va nel modo in cui si è costituito quel tribunale, cioè o c'è malafede, insomma, dice il Talmud, oppure c'è ignoranza di certe cose. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in qualche modo c'è, è difficile che ci sia una totale unanimità nel condannare una persona. Israele naturalmente ha delle colpe, certo, non mi soffermo su questo perché le do in qualche modo per scontate, però quello che vorrei dire è che non è l'unico ad avere delle colpe. E d'altra parte anche ci sono certe cose che devono essere tenute presente, cioè rendiamoci conto che gli israeliani sono soltanto 3 milioni e mezzo, circondati da circa un centinaio di milioni di arabi in cui c'è un pochino di tutto, cioè non è che ci sia una uniformità, perché c'è tanto l'islamismo sciita che spaventa gli stessi arabi, che spaventa gli stessi musulmani sunniti, c'è il terrorismo palestinese, non dico che tutti i palestinesi siano terroristi, ma certo che alcune parti delle organizzazioni, delle numerose organizzazioni palestinesi lo sono. C'è un'ostilità di circa 1 miliardo di cristiani e c'è appunto diciamo 800 milioni di musulmani tendenzialmente ostili, fa già 2 miliardi di persone nel mondo che più o meno sono pregiudizialmente ostili ad Israele, e poi c'è tutto il blocco dei paesi comunisti, che paesi comunisti che non erano affatto ostili ad Israele nel 48, ma che sono diventati in seguito alla guerra del 67. 3 milioni e mezzo di persone che vivono in una situazione in cui la pendenza, cioè la sensazione è quella di vivere accerchiati, di vivere di nuovo senza soluzione di continuità la persecuzione secolare, che sempre hanno avuto in qualche modo, come se Israele fosse diventato l'ebreo tra gli stati, cioè il modo in cui l'ebreo è stato escluso per sempre, ghettizzato, eccetera, nei suoi secoli, e adesso il modo che è lo stesso trattamento che riceve Israele nei confronti in ambito internazionale, c'è questa pericolosissima sensazione a un certo punto di essere assediati, che questo spirito di Masada in qualche modo che porta poi a delle reazioni che sono feroci. Ma sono feroci non per volontà espansionistica, non per, cioè, proprio da questo terrore in qualche modo, cioè la paura che cedere un minimo sia avere completamente travolto tutto quanto. Quindi, secondo me la pace è possibile se si lavora però nella distensione, quindi in ambienti cristiani con un linguaggio di amicizia ebraico-cristiana, di dialogo ebraico-cristiano, e se è possibile anche i cristiani essere in qualche modo collaboratori del dialogo o della comprensione islamo-ebraica, e non invece, come talvolta succede, in qualche modo di nuovo utilizzare gli ebrei e Israele come una dimostrazione negativa della verità del cristianesimo. Cioè, perché sostanzialmente c'è stata questa storia ebraica? Perché in qualche modo il fatto che Israele continuasse a vivere, però in una situazione di miseria, di decadimento, di sfortuna, eccetera, era visto un pochino come una verità del cristianesimo, una dimostrazione vivente della verità del cristianesimo. Hanno rifiutato Dio, hanno rifiutato l'alleanza, hanno ucciso Dio. Bene, ecco, questa è la loro. Poi, in fondo, non siamo noi che lo creiamo, è semplicemente così. Attenzione a non cadere, cioè in fondo ad essere quasi, diciamo così, contenti che le cose siano in questo modo, cioè che i cristiani sono quelli dell'amore e invece gli ebrei sono quelli della vendetta e dell'odio. Le prime immagini della televisione, diciamo poi successivamente, ma inizialmente c'era una scena in cui si vedeva per un verso il patriarca latino di Gerusalemme che celebrava la messa dell'Antività, per esempio, d'altra parte posti di blocco della polizia israeliana. Beh, il raffronto non è sullo stesso piano lì, perché si potevano far vedere, non so, anche gli ebrei pregano, e anche d'altra parte dei cristiani hanno imbracciato le armi qualche volta, no? Quindi, un attimo, è chiaro che queste immagini ripetute continuamente con ossessione, eccetera, creano un certo tipo di imprinting nelle persone. E che riguarda poi un pochino tutti quanti, cioè non soltanto i cattolici, ma anche quelli che magari cattolici non sono più, ma comunque in una cultura cattolica. Valgo per tutti l'esempio della laicissima, modernissima, apertissima Repubblica,
la quale pubblica una vignetta dell'altrettanto non cattolico Forattini, in cui c'è Gesù in preghiera nell'orto degli ulivi e un, non so, l'avete vista probabilmente, un Giuda molto marcatamente semita con un randello dietro, e Gesù che chiede chi è, dice Giuda, temevo che fosse Shamir. Cioè questo è quel tipo di, a parte il fatto che si sarebbe anche potuto disegnare Gesù con il naso semitico, ma voglio dire, questo è proprio quel tipo di trasposizione immediata che dice, ecco, gli ebrei sono sempre gli stessi sostanzialmente, hanno ucciso Gesù, adesso uccidono i palestinesi. Beh, insomma, c'è qualcosa che manca in questa ricostruzione, sono appunto circa 19 secoli di storia. Ancora qualche brevissima indicazione bibliografica, per esempio questo libro che secondo me è bellissimo, è di Padre Ussare, è l'unico che lui abbia scritto, perché lui non è né uno studioso né uno scrittore né altro. Quando la nube si alzava, l'uomo dalle quattro identità, cioè lui è ebreo, prete cattolico, domenicano, cittadino di Israele ed è nato in Egitto, e ha studiato anche in Italia, al liceo italiano, anzi del Cairo, che è molto importante non soltanto per la sua esperienza, ma proprio per questo problema, cioè dei rapporti tra Israele e la Chiesa e dei rapporti tra l'Ecclesia ex circoncisione e l'Ecclesia ex gentibus. Cioè mostra benissimo come sia stato grave, in fondo, che si sia dimenticata questa prima Chiesa ebraica delle origini, e nel momento in cui per l'appunto sempre di più sono diventati cristiani i pagani, e quindi mentre, non so, nel primo concilio, quello che viene chiamato il primo concilio di Gerusalemme, il problema era se un pagano che si dovesse fare cristiano dovesse per questo sottoporsi, farsi ebreo oppure no, ed è stato risposto di no, poi paradossalmente invece nella storia è avvenuto il contrario, cioè un ebreo il quale avesse riconosciuto Gesù come il Messia si chiedeva di rinnegare completamente il suo ebraismo. Allora è chiaro che qui non è il rifiuto di Gesù. Non si parla più neppure di questo, si tratta di non rifiutare la propria storia, la propria identità, il proprio destino di persecuzione, eccetera, eccetera. Una brevissima osservazione anche su quello che ha detto Barbaglio. Io vedo un pochino un pericolo in questa contrapposizione tra un Dio buono, diciamo così, e un Dio cattivo, cioè che di una nuova forma, un pochino più raffinata, ma in fondo una riproposta del marcionesimo. Cioè il marcionismo è quell'eresia che vede un Dio cattivo dell'Antico Testamento diverso da un Dio buono del Nuovo Testamento, con la conseguenza che poi il Dio cattivo se lo sarebbero tenuto gli ebrei e il Dio buono invece è quello dei cristiani. Il rapporto tra violenza e mi sembra piuttosto che sia la tematica del rapporto tra giustizia e misericordia, cioè Dio è giusto per un verso ed è misericordioso dall'altro, e continuamente la sua vicenda e tra questi due poli della giustizia e della misericordia, e nella dimensione umana anche mi sembra che non sia possibile fare a meno di questa continua contrapposizione. Cioè Gesù dice, se voi non siete più giusti dei farisei non entrerete nel regno dei cieli, quindi non dice che non bisogna essere giusti, anzi addirittura la giustizia deve essere talmente, deve essere superiore a quella farisaica, e lui dice che i farisei non fossero giusti neppure d'altra parte. È chiaro che su questo poi si inserisce la violazione totale, i vertici dell'amore, ma insomma, siamo onesti con noi stessi, non è possibile vivere la propria quotidianità legale in base ai vertici dell'amore. Intanto ci deve essere una base, e attenzione che il chiedersi troppo, l'amare il nemico, non sia semplicemente poi un'idea, una piccola frase che noi utilizziamo per poi vivere perfino al di sotto dell'idea di giustizia. E una piccola cosa sulla legge del taglione. La legge del taglione, come lei ha messo in risalto, appunto, è innanzitutto ha proprio questa idea di giustizia, cioè non fare all'altro più male di quanto non sia stato fatto a te, il che sarebbe già molto, perché noi invece molte volte l'escalation di violenza nasce proprio dal fatto che io tiro uno schiaffo, tu me ne dai due e così via. E poi attenzione a non dimenticare la lettura ebraica della Bibbia, perché se si legge la lettura ebraica di questo, il commento, si vede già che da un certo punto in poi non è che si togliesse l'occhio a chi aveva tolto l'occhio a un altro, ma c'era un risarcimento che era pari, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, c'è tutta una tradizione
anche questa plurisecolare di lettura ebraica della Bibbia, che bisogna in qualche modo tenere presente, se noi effettivamente... Ultima osservazione. Molto bello quello che lei ha detto sulla definizione, no? Che cos'è violenza? Violenza è ogni attentato alla vita. E questo direi che è quello che dobbiamo sempre avere presente per avere una nozione chiara di che cos'è violenza. Cioè, mi sembra l'ultimo bollettino della CIPAX, che peraltro verso non mi ha molto soddisfatto, ma insomma c'era quella interessante citazione con la fine dei due Talmud, per cui chi uccide un uomo è come se uccidesse tutta quanta l'umanità. Certo, è proprio così, è vero. E mi sembra che questo non contrasti però con quanto dicevano altri rispetto alla, non so, alla violenza che può esserci nella, insomma, la violenza, come era stata definita,
ideologica,
diciamo così, no? la mancanza di rispetto. Certo, perché noi non è che siamo chiamati semplicemente a non essere violenti nei confronti degli altri, noi siamo chiamati a amare gli altri. Ma amare è molto alto già, allora iniziamo a partire da qualcosa di meno, cioè forse bisogna iniziare a rispettare gli altri. Cioè, non so se questo discorso è chiaro, alcune volte uno chiede talmente tanto che poi alla fine non fa niente, cioè la parola amore non serve a nulla. Quindi allora prima di vedere se siamo capaci di amare, vediamo se siamo capaci di rispettare l'altro. E prima per rispettare l'altro innanzitutto lo devo conoscere, che se non lo conosco come faccio a rispettare? Quindi iniziamo più umilmente a conoscere, faremo forse di meno, però forse ci metteremo sulla strada di poter amare realmente. Allora forse in questo senso, diciamo così, una piccola, grave, non lo so, ma insomma, violenza può essere anche quella di pronunciare il tetragramma in una sala in cui ci sono forse degli ebrei, perché voi sapete che c'è un tale rispetto per il nome nel ebraismo che viene ritenuto poi anche un comandamento, che mai un ebreo pronuncerebbe il tetragramma. Quindi si dice semplicemente Adonai oppure Signore, eccetera. E questo.
Ma la mia lettura non è marzionita, perché Marzioni opponeva due Dio, il Dio cattivo e il Dio buono. Il Dio cattivo era quello era il Dio creatore dell'Antico Testamento e veniva espulso. Il Dio buono era quello di Paolo. Il mio discorso non è il Dio di fronte. Io non ho mai parlato di due dei. Sempre Giano, è Giano il problema. Giano è il problema delle immagini che gli uomini si fanno. E quindi non c'è niente di marcioniti, anche perché io ritengo che il cammino è cominciato nell'Antico Testamento, e io ritengo che Gesù costituisce un punto di arrivo, una soglia che lui ha passato dopo che tante soglie sono state passate. Quindi mi pare che sia problema di Marcione. E quanto riguarda la giustizia e la misericordia, qua divergiamo, a mio avviso, cioè io sostengo il discorso nella sua radicalità. Il problema non è l'esclusione, nella sua radicalità, non è l'esclusione della violenza ingiusta, questo è pacifico, non c'è problema. Io ho parlato di quella dialettica perché il discorso è radicale, il problema è l'esclusione di ogni violenza, in ogni momento. Questa è la cosa impressionante. Perché escludere la violenza ingiusta, siamo tutti d'accordo, a parte poi naturalmente gli atti saranno diversi, ma diciamo sul piano culturale, sul piano di immagine culturale non c'è problema. Quindi io ritengo che quella giustizia e misericordia certamente ha i suoi pesi, perché ogni linguaggio cerca di venire incontro a determinate esigenze, eccetera, eccetera, ma il problema, a mio avviso, è di una radicalità estrema. Ecco, allora, se noi proiettiamo in Dio questa violenza, sia pure la violenza giusta, la più sacrosanta, anzi diciamo la violenza sacrosanta. Io ritengo, attraverso il discorso, non si può discutere, certo questa è una mia interpretazione, che all'interno di un discorso molto complesso nella Bibbia, perché è un filo rosso che scarta determinati filoni, ne privilegia altri, e poi ed è anche una lettura cristiana, non temo di dire, naturalmente io rispetto chi, perché considero, questa è una mia scelta ermeneutica, che ciascuno fa, che uno quando leggi un libro fa una scelta ermeneutica che è limitata, ma certo io lo dico chiaramente, la chiave di lettura, se io privilegio un determinato filone è perché quel filone alla fine io lo ritrovo poi in modo, diciamo, che supera l'ultima soglia in Gesù, che pure è un ebreo. Pure mi sembra la prima cosa da dire di Gesù, anzi non era neppure cristiano, non era neppure un credente Gesù. Gesù era un ebreo con quelle sue caratteristiche, che poi, come voi sapete, il fenomeno chiesa è tutto un altro fenomeno. Gesù non ha mai pensato alla chiesa. Quello che Gesù di Nazareth ha pensato era più o meno un movimento di riforma della società del suo tempo, della comunità ebraica del suo tempo, dove lui era dentro. Questo lui perseguiva, come Giovanni Battista era un movimento analogo. Gesù è stato un discepolo probabilmente di Giovanni Battista, quindi poi si è staccato perché aveva prospettive leggermente diverse, ma diciamo Gesù rappresenta un movimento riformistico nel senso spirituale all'interno del movimento, all'interno del giudaismo del tempo, che era molto variegato, perché c'era la comunità di Qumran, c'erano i farisei, c'erano i sadducei, c'erano gli zeloti, c'erano diversi tipi, c'erano Amares, eccetera, e Gesù era all'interno, non ha mai pensato di creare una comunità sua, eccetera. I discepoli erano 12, cioè era tutto l'Israele. Però ecco, io ripeto, faccio questa chiaramente, senza nessuna surrettizia, e cioè faccio questa scelta ermeneutica e inseguo quei filoni, per cui ecco, io considero il deuteronomista, che peraltro ha cose straordinariamente belle, perché non è che tutto il deuteronomista è tutto la bella in quello che ho detto io stasera sul deuteronomista, anche cose straordinarie nel deuteronomio, ma certamente ha elaborato un'ideologia della guerra sacra con una conseguenzialità e con una radicalità incredibile. Poi lo stesso deuteronomista, voi sapete, racconta questo ingresso di Israele con grandi guerre, in realtà non c'erano state queste guerre, però a me interessa l'ideologia, non mi interessa tanto fare la cronaca, l'ideologia è la cosa che mi interessa di più in un discorso culturale. E quanto alla giustizia superiore, non è la giustizia nel senso della misericordia, ma in Matteo la giustizia è l'obbedienza alla legge, come è stata interpretata da Gesù. Cioè non è il nostro problema di caiosine, la vostra di caiosine non è il nostro giustizia nel senso giuridico del termine, sa meglio di me che giustizia voleva dire la fedeltà a Dio, la fedeltà, la pietà, anche i giusti, gli osservanti, gli obbedienti alla legge di Dio, come interpretata da Gesù. In questo c'era maggiore rispetto agli scrivi farisei, e quindi non è propriamente quel problema. Sulla legge del taglione certamente è un problema di giustizia di tipo giuridico, certamente è un grande passo, diciamo, è stato un grande passo sull'abbandono della legge della giungla di Lamech, certo, di Lamech, questo non c'è dubbio. La lettura ebraica, ecco, è vero, anche legge taglione, poi c'è stato il risarcimento in denaro, eccetera. Però il problema mio è un problema, come dire, che sta sopra tutti questi particolari. Il problema mio è quali immagini di Dio hanno giocato in questa storia. Quali immagini di Dio hanno giocato? Ecco, questo è il vero problema. Come? Per me il vero problema di Gesù è quali immagini di Dio hanno giocato in noi, perché il Dio di Gesù era il Dio dell'Antico Testamento, non ce n'erano due. Che lui però certamente ha dato delle accentuazioni, ecco, per esempio questo si discuteva al suo tempo, se, insomma, siccome tutti vedevano che il sole riscaldava tutti, era pioggia, era benedetto per tutti, e lì insomma era un problema teologico. Cioè come conciliare la giustizia di Dio, eccetera, eccetera. E Gesù era un uomo più, come dire, meno, come dire, era più poeta Gesù, per quello che io riesco così a decifrare dalle testimonianze, era più poeta, non era mai questi piccoli problemi. E Gesù, lui vedeva questo Dio, e questa era l'immagine sua, e lui lo vedeva questo come l'espressione di questo amore indiscriminato, incredibile. Ecco, Gesù è questo, ma non senza tutti i retroterra che aveva alle spalle, certamente, che era retroterra ebraica, era retroterra dentro il testamento. E Gesù è un ebreo, non è cristiano Gesù, è un ebreo. Noi siamo chiamati a diventare come lui, discepoli di Gesù di Nazareth, noi cristiani che siamo diversi, siamo chiamati a diventare i discepoli di Gesù di Nazareth. E la violenza, ecco, certo dal punto di vista pedagogico è un discorso interessante, che dire non buttare troppo in alto, come l'antico detto, attenti a non voler fare e l'angelo per non far la bestia alla fine, non finire. Quindi dal punto di vista pedagogico sono perfettamente d'accordo, ma il problema mio è più alto, cioè un problema, come dire, culturale, interpretativo, ed è il problema come noi viviamo i simboli religiosi, i simboli, le immagini. Questo è il vero problema. Ecco, per cui noi, io ritengo, siamo chiamati tutti a una religione radicale delle nostre immagini.
Per la religione mi sta
girando
un sacco di violenza,
insomma. Ma non è violenza perché è salutare, non è la violenza, abbiamo detto, riguardo alla morte.
Le religioni sono state molto spesso utilizzate da tutta una serie di altre motivazioni invece, che sono politiche, che sono sociali, che sono economiche, eccetera. E quello che è importante è appunto conoscere le religioni proprio per delegittimizzare la violenza.
Bene. Tante altre cose ci sarebbero da dire. Prima di tutto però un grazie a Giuseppe, a Marco.
Solo che lui ci permette una piccola cosa, perché io ho sentito questa intervenzione, credo che si ha capito molto male quello che io ho voluto dire. Per quello che hanno risposto, rimane un dubbio come si di questi paesi latinoamericani c'è una postura così che difendono o giustificano qualche violenza. Mai. La violenza noi non la giustifichiamo mai. Sono segni di morte, e così lo chiamiamo. E questo ogni giorno si vive questo, perché per esempio nell'Ecuador ogni giorno morono di fame. Un studio del governo, 57 bambini di fame in una popolazione di 8 milioni soltanto. Nella mia parrocchia, che io ho lavorato 12 anni, io credo che ogni due giorni moriva un bambino di fame, una parrocchia suburbana. E un'altra parrocchia di altro compagno, ogni giorno morono soltanto in una parrocchia ecclesiastica sei bambini che lavorano salesiani, italiani anche, conosco molto bene. In questa situazione di morte di ogni giorno, che cosa facciamo? Io intendo che difendere la vita, non è soltanto credere in un Dio di vita, questo va bene, non credere nella violenza, va bene, anche io non credo nella violenza, ma il problema non è difendere la violenza, il problema è come fare l'amore, come difendere la vita, come? Questo voglio dire, e questa gente comincia a lavorare, si prega, si riune, protesta, va all'alcalde, alle autorità, fa tutto. E dopo io soltanto volevo dire questo, che noi non difendiamo la violenza mai, né tutte queste, come ho sentito oggi ancora nella lezione, che i teologi della liberazione sono promotori di violenza, mai, almeno quello che io conosco.
Provocatori di violenza, sì, però mi piace questa espressione. Io vorrei un attimo ancora insistere su questo, perché non l'avevo mai sentita. Essere provocatori di violenza nel senso etimologico del termine è veramente quel che io penso il compito nostro, cioè di chiamare la violenza col proprio nome, farla emergere, no? Di farla venire alla luce. Ecco, in questo senso io credo che Gesù, Monsignor Romero Prima, i profeti ebraici siano stati dei grandi provocatori di violenza. Credo che oggi noi dobbiamo essere dei provocatori in questo specifico senso di violenza.
però la parola provocatore già è ambigua, perché appunto
sì, sì, lo
denunciatori, oppure insomma è giusto, perché loro vedendola di più la chiamano di più con il suo nome, la denunciano e vedono di più dove c'è la morte quotidiana e le sue cause.
Mai destruire reale, questo sono d'accordo. Quando uno fa la violenza, io non vado a destruire a questo uomo, mai. Questo uomo è sacro per me. Io non posso fare prendere la sua vita. Nel caso di Caniglia, no? Ma difendere la vita di questo uomo sarà che alcuni bambini prima le dicano o chiedano qualche limosna, e i suoi genitori li dicano a questo capo dell'azienda dove guadagnano soltanto lo corrispondente qui a 1000 lire in un giorno per lavorare tutta la famiglia un giorno, che cosa possono mangiare? Chiedono così con buone parole, un mese, 2 mesi, 10 anni vengono chiedendo a questo uomo che comulga, che è un buon cristiano, ma dopo alla fine di questi 10 anni hanno deciso fare una violenza, fare una non lavorare un giorno, non lavorare due. Così sono, a questo chiamano dopo violenza. Arriva la chiesa e il parroco o il vescovo per dire a questi operari: no, siete buoni, non dovete fare questo perché Don Carlo è molto buono. Quello che ha chiesto adesso la chiesa a questi vescovi, tanti sacerdoti negli Stati Uniti che non vogliono pagare le tasse allo Stato, perché l'Stato con tutti questi soldi, che cosa fa? Il 40% per fare la guerra. Anche noi abbiamo fatto lo stesso in Quito. Io credo, ho tanti amici ebraici, in Ecuador sono alcune famiglie, una famiglia molto buona, io chiedo molto bene. Io credo che per noi cristiani è giusto e bisogniamo avere un Stato anche di Israele. Non so, a me mi sembra che sono anche nostra radice, non so, ma io anche so che sono in Israele gente che non è così d'accordo con quella politica che fa il governo di Israele, e questo mi piace saperlo, perché alcune volte la gente crede che tutto il popolo è d'accordo, non è d'accordo, sono questa famiglia, per esempio, mi parlava di questo.
Fare una soluzione, dicevo appunto che mi sembra strano, ma anche qui sembra che la soluzione sia lì, è il risultato della sensibilità. Il punto è che ci sono due diritti lì, perché c'è un diritto degli ebrei
e c'è un diritto dei palestinesi anche. Quindi bisogna in qualche modo trovare una convivenza, cioè trovare un riconoscimento. Però tenendo presente anche questo, cioè che gli stati arabi o gli stati musulmani, le repubbliche islamiche, ce ne sono molte nel mondo, non so quante, ma insomma una quarantina, una cinquantina, di uno stato ebraico, non c'è soltanto quello, se c'è. E c'è in questo momento, se si guardano i 40 anni di vita, le guerre continue che ha dovuto affrontare, il costo di stare in questa situazione di tensione, per cui moltissimi ebrei, anche israeliani, a un certo punto abbandonano Israele perché è troppo, si sembra di stare continuamente in trincea, insomma un servizio militare di 3 anni per ragazzi e per ragazze, essere richiamati continuamente, insomma a un certo punto si abbandona tutto questo. Allora ecco quello che dico, insomma, e chiaramente il dramma nasce dal fatto che ci sono due diritti. Quindi in qualche modo bisogna confrontarsi di fronte a questa realtà, ma non pensare che invece la soluzione sia lì, sia semplice, cioè semplicemente questa. Il grosso errore è quello da parte araba e qualche volta da parte cristiana di pensare che il ritorno, che Israele sia uno stato colonialista, cioè di confondere questo con il colonialismo. Non si dimentica che Israele è uno stato di profughi, per lo più. Profughi dai paesi d'Europa dove scampati dalle camere a gas, oppure ci sono anche, non se ne parla mai, 1 milione di ebrei profughi dai paesi arabi, cioè cacciati dai paesi arabi, questi. E per un altro verso c'è naturalmente l'errore da parte israeliana, invece quello di in fondo non rendersi conto, ma è difficile, cioè voglio dire, che da parte l'ostilità palestinese non è la solita, anche se alcune volte è solidale o si confonde, non è abbastanza diversificato, eccetera, ma non è la solita ostilità delle nazioni contro Israele, ma cioè effettivamente anche delle motivazioni diverse. Io penso che i cristiani potrebbero avere un grosso ruolo di chiarificazione proprio nelle parti, perché poi una volta che si siano rimossi questi ostacoli di natura teologica, ma le soluzioni sono tante, ci può essere una confederazione di stati, ci può essere uno stato binazionale, ci può essere tante cose, insomma.